Benvenuti al Daily Digest di sabato 14 febbraio. Oggi parleremo di Fantastic Voyage, 1966, quando la fantascienza entrò nel corpo umano. Joseph Lister e l'antisepsi, quando la chirurgia smise di uccidere. Ouyang Tepui, la montagna da tavola e la cascata più alta del mondo. Confidential Computing, proteggere i dati mentre vengono usati. Laszlo Biro e la penna a sfera che democratizzò la scrittura. Norba Antica, la Pompei repubblicana dimenticata. Ollantaytambo, l'ingegneria logistica degli Inca. Cianchillo, il calendario solare più antico delle Americhe. Ray Harryhausen, lo scultore del mito fotogramma per fotogramma, e Urban Mining, le discariche sono le miniere del futuro. Iniziamo!
Fantastic Voyage, 1966, quando la fantascienza entrò nel corpo umano. Con Fantastic Voyage, la fantascienza spostò lo sguardo dall'infinitamente grande dell'universo all'infinitamente piccolo del corpo umano. Il film visualizzò l'anatomia interna con un rigore scientifico senza precedenti, trasformando arterie e cervello in set cinematografici e aprendo la strada alla medicina di precisione. La premessa impossibile. La trama di Fantastic Voyage si basa su una premessa scientificamente impossibile. Un sottomarino e il suo equipaggio vengono miniaturizzati alla dimensione di un microbo e iniettati nel sistema circolatorio di uno scienziato in coma per rimuovere un coagulo di sangue nel cervello. La miniaturizzazione viola le leggi fondamentali della termodinamica e della meccanica quantistica. Non si può comprimere la materia riducendone le dimensioni senza aumentarne esponenzialmente la densità. Ma il film non pretende realismo scientifico nella premessa. Stabilisce la miniaturizzazione come dato di fatto in pochi minuti, per poi dedicarsi completamente a esplorare le conseguenze. Come apparirebbe il corpo umano visto da dentro? Come si comporterebbero i fluidi biologici? Quali pericoli incontrerebbe un viaggiatore microscopico? È fantascienza speculativa nel senso più puro. Cosa succederebbe se? Consultazione medica e precisione anatomica. La produzione consultò intensivamente medici, anatomisti e biologi per mappare accuratamente il percorso attraverso il corpo. Il sottomarino Proteus entra attraverso l'arteria carotide, naviga attraverso il cuore, attraversa i polmoni per rifornirsi di ossigeno disciolto nell'aria degli alveoli, passa per il sistema linfatico dove viene attaccato dai globuli bianchi, e finalmente raggiunge il cervello. Ogni fase è rappresentata con attenzione ai dettagli anatomici. Il cuore viene mostrato come una camera muscolare pulsante con valvole che si aprono e chiudono ritmicamente. Gli alveoli polmonari sono visualizzati come caverne membranose dove avviene lo scambio gassoso. Il cervello è un paesaggio di circonvoluzioni solcate da arterie ramificate. Gli sceneggiatori lavorarono con consulenti medici per assicurarsi che il percorso fosse fisiologicamente plausibile, anche se miniaturizzato. Gli effetti visivi pionieristici. Gli effetti speciali di Fantastic Voyage vinsero 2 Oscar, migliori effetti visivi e migliore scenografia. Il team di effetti, guidato da L.B. Abbott e Art Cruikshank, costruì set massicci che rappresentavano l'interno del corpo umano. Il sangue fu simulato con acqua colorata addensata con metilcellulosa per aumentare la viscosità. Particelle di plastica trasparente fluttuavano nel fluido per rappresentare le proteine plasmatiche. Le pareti delle arterie erano membrane di plastica elastica che pulsavano pneumaticamente per simulare il battito cardiaco. Illuminazione interna diffusa creava l'effetto della luce che filtra attraverso i tessuti vivi. I globuli bianchi furono realizzati come grandi oggetti di lattice animati con fili invisibili, che si muovevano amoeboicamente attaccando il sottomarino percepito come invasore. Il design del sottomarino Proteus. Il sottomarino Proteus è un capolavoro di design funzionale anni 60. La forma è aerodinamica ma chiaramente ispirata ai sommergibili nucleari dell'epoca, con una torretta centrale e stabilizzatori posteriori. Gli interni mostrano postazioni di lavoro specializzate, un pilota, un navigatore che monitora la posizione nel corpo su mappe anatomiche illuminate, un medico chirurgo pronto a operare dall'interno. Gli strumenti includono un laser chirurgico per distruggere il coagulo, pinze manipolatori per rimuovere ostacoli, e un sistema di comunicazione radio che funziona attraverso i tessuti biologici. Il sottomarino ha serbatoi di ossigeno limitati, creando la tensione narrativa centrale. L'equipaggio ha solo 60 minuti prima che la miniaturizzazione si inverta e il sottomarino si espanda, uccidendo il paziente dall'interno. L'impatto sulla medicina e sulla cultura. Fantastic Voyage influenzò profondamente l'immaginario medico degli anni 60 e 70. Il film fu proiettato nelle scuole di medicina come strumento didattico, nonostante le libertà scientifiche. Visualizzare l'anatomia interna in modo cinematografico aiutava gli studenti a comprendere la tridimensionalità degli organi meglio di qualsiasi libro di testo illustrato. Il concept della chirurgia miniaturizzata ispirò ricerche reali in nanomedicina. Negli anni 90, pionieri come Eric Drexler citarono Fantastic Voyage come ispirazione per la nanotecnologia medica. Oggi, nanorobot medicali sono in sviluppo per rilascio mirato di farmaci, distruzione di tumori e riparazione cellulare, realizzando in parte la visione del film, anche se con approcci completamente diversi dalla miniaturizzazione. Il remake perpetuamente rimandato a Hollywood ha tentato di produrre un remake di Fantastic Voyage per decenni. James Cameron, Roland Emmerich, Sean Levy e Guillermo del Toro sono stati tutti associati al progetto in momenti diversi. Ma ogni tentativo si è arenato, in parte perché la computer grafica moderna rende troppo facile visualizzare l'interno del corpo, eliminando la sfida tecnica che rendeva l'originale così speciale. Ironicamente, la medicina moderna ha superato il film endoscopi, risonanze magnetiche, TAC e PET scan permettono ai medici di vedere l'interno del corpo con dettagli impensabili nel 1966. La chirurgia robotica miniaturizzata usa strumenti microscopici guidati a distanza. E la nanomedicina sta sviluppando particelle intelligenti che navigano nel sangue rilasciando farmaci. La realtà ha raggiunto la fantascienza, rendendo un remake quasi superfluo. Fantastic Voyage ci ha insegnato a guardare dentro noi stessi non come anatomia statica ma come paesaggio dinamico. Ha trasformato il corpo umano da macchina misteriosa a territorio esplorabile. E ci ha dato la visione che guida ancora oggi la frontiera della nanomedicina, la guarigione dall'interno, un viaggiatore microscopico alla volta. Visita microsmeta.com per le vedere immagini e i video abbinati agli articoli. Prossimo tema.
Joseph Lister e l'antisepsi, quando la chirurgia smise di uccidere.
Nel 1865, metà dei pazienti operati moriva di infezioni postoperatorie.
Il chirurgo Joseph Lister intuì che le infezioni erano causate da germi, non da gas miasmatici. Iniziò a usare acido fenico per disinfettare ferite e strumenti, rivoluzionando la chirurgia e salvando milioni di vite. La cancrena ospedaliera nella prima metà del XIX secolo, la chirurgia aveva fatto progressi straordinari.
L'anestesia, introdotta negli anni 40 con etere e cloroformio, aveva reso possibili operazioni complesse eliminando il dolore. I chirurghi potevano finalmente lavorare con calma e precisione invece di gareggiare per amputare un arto in 30 secondi mentre il paziente urlava. Ma nonostante questi progressi, la mortalità postoperatoria rimaneva spaventosamente alta, spesso superiore al 50%.
I pazienti sopravvivevano all'operazione solo per morire giorni dopo di infezioni devastanti.
Le ferite suppuravano, si gonfiavano, diventavano nere. La cancrena ospedaliera, come veniva chiamata, trasformava gli ospedali in camere mortuarie più che in luoghi di cura.
Le corsie chirurgiche avevano un odore caratteristico di carne putrefatta.
I chirurghi operavano con i camici sporchi di sangue e pus di decine di pazienti precedenti, considerando le macchie un segno di esperienza.
Gli strumenti venivano puliti sommariamente tra un'operazione e l'altra. Nessuno si lavava le mani.
La teoria dominante attribuiva le infezioni ai miasmi, gas velenosi emanati dai tessuti morti. L'intuizione di Lister Joseph Lister, chirurgo scozzese al Glasgow Royal Infirmary, era ossessionato dal problema delle infezioni. Nel 1865 lesse i lavori di Louis Pasteur sulla fermentazione, dove il chimico francese dimostrava che la decomposizione organica era causata da microorganismi viventi, non da processi chimici spontanei.
Lister fece una connessione rivoluzionaria: se la putrefazione del vino era causata da germi nell'aria, forse anche la suppurazione delle ferite aveva la stessa origine.
Se i germi erano la causa, allora serviva un modo per ucciderli. Lister conosceva l'uso dell'acido fenico, fenolo per deodorare le fogne di Carlisle, dove aveva ridotto drasticamente le malattie tra i lavoratori.
Il fenolo era un potente antisettico, tossico per i microorganismi.
Lister ipotizzò che applicato alle ferite e agli strumenti chirurgici potesse prevenire le infezioni. Il primo successo è l'11 agosto 1865. Lister trattò il suo primo paziente con il nuovo metodo. James Greenlis, un bambino di 11 anni, aveva subito una frattura esposta della tibia dopo essere stato investito da un carro.
Le fratture esposte avevano una mortalità superiore al 60%. Di solito richiedevano l'amputazione per prevenire la cancrena.
Invece di amputare, Lister pulì accuratamente la ferita, applicò una compressa di garza imbevuta di acido fenico diluito e fasciò la gamba. Nei giorni successivi cambiò regolarmente le medicazioni usando sempre fenolo fresco. La ferita non suppurò.
Non ci fu febbre.
Nessun odore di decomposizione. Dopo 6 settimane, James Greenlis camminava di nuovo, con la gamba perfettamente guarita.
Il sistema Lister completo incoraggiato dal successo, Lister sviluppò un protocollo antisettico completo. Prima di ogni operazione, gli strumenti venivano immersi in soluzione di fenolo al 5%.
Il tavolo operatorio veniva pulito con fenolo. Il chirurgo si lavava le mani con sapone al fenolo.
Durante l'operazione, un assistente nebulizzava continuamente acido fenico nell'aria usando uno spray azionato a mano, creando una nebbia disinfettante che avvolgeva il campo operatorio.
Le ferite venivano lavate con fenolo diluito prima della sutura.
Le medicazioni erano garze imbevute di fenolo coperte da fogli di gomma lacca per creare un sigillo ermetico.
Lister introdusse anche i fili di sutura al catgut trattati con fenolo, che si dissolvevano naturalmente senza dover essere rimossi, riducendo ulteriori rischi infettivi. La resistenza della comunità medica.
Nonostante i risultati evidenti, molti chirurghi rifiutarono il metodo Lister per anni.
Il fenolo era irritante, bruciava le mani, causava eczemi.
Lo spray era scomodo e ingombrava la sala operatoria.
Ma soprattutto, l'idea che creature invisibili causassero malattie sembrava assurda a medici formati secondo la teoria miasmatica. Famosi chirurghi scozzesi e inglesi attaccarono pubblicamente Lister, accusandolo di complicare inutilmente la chirurgia. Solo quando Lister pubblicò statistiche inconfutabili la resistenza crollò. Nei 5 anni prima dell'antisepsi, il 45% dei suoi pazienti amputati moriva di infezione. Nei 5 anni successivi, la mortalità era scesa al 15%. La differenza era troppo grande per essere ignorata.
Dall'antisepsi alla sepsi il metodo Lister fu gradualmente perfezionato. Il chirurgo tedesco Ernst von Bergmann introdusse nel 1886 la sepsi. Invece di uccidere i germi presenti, prevenirli completamente sterilizzando tutto con calore.
Autoclavi a vapore ad alta pressione sterilizzavano strumenti e bendaggi. Sale operatorie dedicate con pareti lavabili sostituirono le corsie aperte. Camici, guanti e mascherine divennero obbligatori.
Questa evoluzione dall'antisepsi alla sepsi ridusse ulteriormente le infezioni e permise operazioni sempre più complesse.
La chirurgia addominale, cardiaca e cerebrale, impensabili prima di Lister perché inevitabilmente letali per infezione, divennero routine. L'aspettativa di vita dopo un intervento chirurgico si moltiplicò. L'eredità di Lister, Joseph Lister, fu il primo chirurgo elevato alla Camera dei Lord britannica, riconoscimento del suo contributo straordinario. Morì nel 1912, venerato come il salvatore di milioni di vite. La società di prodotti disinfettanti Listerine prese il nome da lui.
Generazioni di studenti di medicina impararono i principi dell'antisepsi come fondamento della pratica chirurgica.
Prima di Lister, la chirurgia era una condanna a morte a rate. Sopravvivevi al coltello solo per morire di infezione. Dopo Lister, operare divenne salvare vite. L'antisepsi ha reso possibile tutta la medicina moderna, trapianti, bypass, neurochirurgia.
Tutto inizia con un'idea semplice: uccidi i germi prima che uccidano il paziente.
Restate sintonizzati, ecco il prossimo tema del giorno.
Auyantepui, la montagna da tavola e la cascata più alta del mondo. L'Auyantepui è una montagna tavola di 700 km quadrati nel cuore della foresta amazzonica venezuelana. Dal suo bordo precipita il Salto Angel, la cascata più alta del mondo con 979 metri di caduta ininterrotta. Un luogo talmente isolato che nuove specie vengono scoperte ogni anno. Le montagne di arenaria più antiche della Terra, i Tepui, sono formazioni geologiche uniche concentrate nello scudo della Guyana, un massiccio di rocce metamorfiche e sedimentarie che attraversa Venezuela, Guyana, Suriname e Brasile settentrionale. La parola Tepui significa casa degli dei in lingua Pemon, il popolo indigeno che abita la regione da millenni. Queste montagne tavola sono resti di un altopiano di arenaria precambriana che si è eroso nel corso di centinaia di milioni di anni. L'Auyantepui è il più vasto tepui della regione, coprendo circa 700 km quadrati di superficie sommitale. Le sue pareti verticali si innalzano per oltre 1000 metri dalla foresta circostante, creando barriere geologiche insormontabili. La sommità si trova a circa 2400 metri di altitudine, immersa nelle nuvole per gran parte dell'anno. L'isolamento è talmente totale che l'evoluzione ha seguito percorsi indipendenti per milioni di anni. Il Salto Angel, acqua che diventa nebbia, la cascata che i Pemon chiamano Kerepakupai Meru, precipita da una fenditura nel bordo occidentale dell'Auyantepui. Con 979 metri di caduta ininterrotta e un'altezza totale di 1054 metri considerando i salti inferiori, è quasi 20 volte più alta delle cascate del Niagara. L'acqua proviene da un fiume che scorre sulla sommità del Tepui e plunge nel vuoto dal Canyon del Diavolo. La caratteristica più spettacolare del Salto Angel è che l'acqua si polverizza completamente prima di raggiungere il fondo. La caduta è talmente lunga e l'aria tropicale talmente calda che l'acqua evapora e si disperde in una nebbia fine che viene trasportata dal vento per chilometri. Durante la stagione secca, il volume d'acqua si riduce così tanto che la cascata sembra scomparire, lasciando solo un velo di umidità sulle pareti rocciose. La scoperta di Jimmy Angel, sebbene i Pemon conoscessero l'esistenza del Salto Angel da sempre, il mondo occidentale ne venne a conoscenza solo nel 1933, grazie al pilota americano Jimmy Angel. Volando in cerca di giacimenti d'oro, Angel avvistò la cascata gigantesca e tentò di atterrare sulla sommità del Tepuy nel 1937. Il suo aereo si insabbiò nel terreno paludoso e Angel, sua moglie e due compagni dovettero scendere a piedi, impiegando 11 giorni per raggiungere la civiltà. L'aereo di Angel rimase sulla sommità del Tepuy per 33 anni, arrugginendosi sotto le piogge torrenziali, prima di essere recuperato con elicotteri militari nel 1970. Oggi è esposto all'aeroporto di Ciudad Bolívar. La cascata fu chiamata Salto Angel in onore del pilota, anche se il governo venezuelano usa ufficialmente il nome Pemón Querepacupay Meru dal 2009. Un ecosistema alieno, la sommità dell'Auyantepuy, è un mondo perduto nel senso letterale. L'isolamento di milioni di anni ha prodotto tassi di endemismo superiori al 50%. Metà delle specie che vivono lassù non esistono da nessun'altra parte sulla Terra. L'ambiente è estremo, suolo quasi inesistente composto da sabbia e humus, piogge torrenziali per 8 mesi all'anno, nebbie persistenti, temperature che oscillano violentemente tra giorno e notte. Le piante hanno sviluppato adattamenti straordinari. Molte sono carnivore, compensando la povertà del suolo intrappolando insetti. Le elianfora, piante a orcio endemiche dei Tepuy, catturano artropodi in foglie modificate piene d'acqua. Orchidee nane crescono direttamente sulla roccia nuda, traendo nutrimento dalle alghe e dal detrito organico portato dal vento. Felci arboree primitive sopravvivono come relitti di flore giurassiche. Fauna endemica e scoperte continue, ogni spedizione scientifica sull'Auyantepuy scopre nuove specie. Rane delle dimensioni di un'unghia, colorate come caramelle, saltellano tra le bromelie. Lucertole che hanno perso la capacità di scendere dal Tepuy per mancanza di predatori. Ragni e scorpioni con adattamenti unici all'umidità costante. Piccoli mammiferi come opossum nani si sono evoluti in isolamento completo. Gli uccelli includono specie uniche di colibrì, tanagari e rondoni che nidificano sulle pareti verticali. Il Tepuy Swift costruisce nidi nelle fessure delle cascate, volando attraverso la cortina d'acqua. Durante la stagione delle piogge, le pareti si trasformano in centinaia di cascate temporanee che creano micro habitat umidi dove muschi e licheni prosperano. Raggiungere l'inaccessibile l'Auyantepuy rimane uno dei luoghi più difficili da raggiungere sul pianeta. Non esistono strade. L'unico modo per arrivare alla base è risalire il fiume Carrao in Curiara, canoe motorizzate che impiegano 4 a 6 ore navigando controcorrente attraverso rapide e tronchi sommersi. Il viaggio è possibile solo durante la stagione delle piogge, quando il livello dell'acqua è sufficiente. Le spedizioni scientifiche sulla sommità richiedono elicotteri militari venezuelani, autorizzazioni governative e settimane di preparazione. Il tempo è imprevedibile. Le nuvole possono intrappolare gli elicotteri per giorni. Scalare le pareti verticali è tecnicamente possibile ma estremamente pericoloso. La roccia arenaria è friabile, le cascate improvvise rendono le pareti scivolose e non esistono vie di arrampicata stabilite. L'Auyantepuy è una capsula del tempo geologica, un frammento di un mondo più antico isolato dalle leggi dell'evoluzione moderna. Ogni goccia del Salto Angel che evapora nell'aria è un messaggio da un ecosistema che esisteva prima che l'umanità camminasse sulla Terra.
Continuiamo il nostro viaggio nelle curiosità di oggi. Confidential computing, proteggere i dati mentre vengono usati. I dati vengono crittografati quando sono salvati su disco e quando viaggiano in rete. Ma quando vengono elaborati? Restano vulnerabili. Il confidential computing protegge l'informazione anche durante l'uso, usando enclavi hardware blindate che nemmeno il cloud provider può penetrare. I tre stati dei dati: la sicurezza informatica tradizionale protegge i dati in due stati. I dati at rest, salvati su dischi o database, vengono protetti con crittografia. Se qualcuno ruba l'hard disk, trova solo dati cifrati inutilizzabili senza la chiave. I dati in transit, che viaggiano attraverso le reti, vengono protetti con protocolli come HTTPS e TLS che creano tunnel crittografati tra mittente e destinatario. Ma esiste un terzo stato critico, i dati in use, quelli attivamente elaborati dalla CPU e presenti nella memoria RAM in chiaro. Quando un'applicazione esegue calcoli su dati sensibili, questi devono essere decifrati e caricati in memoria. In questo momento sono vulnerabili. Un amministratore di sistema malintenzionato, un malware con privilegi elevati o un'agenzia governativa con accesso fisico al server possono leggere la memoria e rubare tutto. I Trusted Execution Environments. La soluzione è il Trusted Execution Environment, un'area isolata all'interno del processore dove il codice viene eseguito in modo completamente blindato. Il TI è implementato a livello hardware, circuiti dedicati nel processore creano un enclave di memoria che è fisicamente isolata dal resto del sistema. Nemmeno il sistema operativo, l'hypervisor o il firmware BIOS possono accedere ai dati dentro l'enclave. Le principali tecnologie ti sono Intel SGX, AMD SEV e ARM Trust Zone. Intel SGX crea enclavi di pochi megabyte per applicazioni critiche specifiche. AMD SEV cripta l'intera memoria di una macchina virtuale, proteggendola dall'hypervisor del cloud. ARM Trust Zone divide il processore in due mondi paralleli, uno sicuro e uno normale, completamente isolati tra loro. Come funziona in pratica? Immaginiamo un ospedale che vuole usare l'intelligenza artificiale per diagnosticare tumori analizzando migliaia di TAC di pazienti. I dati medici sono sensibilissimi e soggetti a normative rigide come il GDPR. L'ospedale non può semplicemente caricarli sul cloud di AWS o Google perché significherebbe fidarsi ciecamente del provider, violando potenzialmente le leggi sulla privacy. Con il Confidential Computing, il modello di AI viene caricato in un enclave T sul server cloud. Le immagini mediche vengono inviate cifrate al cloud, decifrate solo dentro l'enclave, elaborate dall'AI, e i risultati vengono cifrati prima di uscire dall'enclave. Il provider cloud non può vedere né i dati né i risultati. Può solo fornire potenza di calcolo senza accesso al contenuto. La sovranità del dato. Il confidential computing risolve uno dei problemi più spinosi del cloud computing, la sovranità del dato. Molte aziende e governi esitano a usare il cloud pubblico perché i loro dati finiscono fisicamente su server controllati da aziende americane, soggette al Cloud Act che obbliga le aziende USA a fornire dati alle autorità federali anche se conservati all'estero. Con IT, i dati possono risiedere su server AWS in Virginia ma rimanere crittograficamente inaccessibili ad Amazon, al governo americano o a qualunque attore esterno. Solo il proprietario del dato possiede le chiavi di decifrazione, che vengono caricate nell'enclave in modo sicuro. Questo permette collaborazioni cloud sicure anche tra entità che non si fidano reciprocamente. AI Act e conformità regolamentare. L'AI Act europeo, entrato in vigore progressivamente dal 2024, impone obblighi stringenti sulla trasparenza e sulla protezione dei dati usati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Le aziende devono dimostrare che i dati personali usati nel training non possono essere estratti o ricostruiti dal modello finale. Il confidential computing diventa essenziale per la conformità. Permette di addestrare modelli AI su dataset sensibili mantenendo i dati sempre cifrati, generare attestazioni crittografiche che provano che il training è avvenuto secondo le regole, e garantire che il modello risultante non contenga informazioni personali identificabili. Diverse startup europee stanno costruendo piattaforme di AI training compliant by design basate su T. Le sfide tecniche IT non sono privi di limitazioni. Le enclavi Intel SGX hanno dimensioni di memoria limitate, tipicamente 128-256 MB, insufficienti per applicazioni che elaborano big data. AMD SEV ha overhead prestazionali del 5-10% dovuti alla cifratura continua della memoria. E sono emerse vulnerabilità hardware come Spectre e Meltdown che in alcuni casi possono compromettere le enclavi tramite attacchi sidechannel sofisticati. La ricerca è intensissima. Intel ha rilasciato SGX di seconda generazione con enclavi fino a 1 TB. AMD ha introdotto SEV SNP con protezioni contro attacchi più avanzati. Nuove architetture come IBM Secure Execution e ARM Confidential Compute Architecture stanno emergendo. L'obiettivo è rendere il confidential computing lo standard di default, non un'opzione costosa. Il futuro della collaborazione sicura. Il vero potenziale del confidential computing emerge nella collaborazione multiparte. Immaginiamo tre banche che vogliono addestrare un modello di AI per rilevare frodi combinando i loro dataset, ma nessuna vuole condividere i propri dati sensibili con le altre. Con il confidential computing, possono contribuire dati cifrati a un'enclave condivisa, addestrare il modello collaborativamente e ottenere i benefici senza mai esporre le informazioni riservate. Applicazioni simili stanno emergendo in farmacologia per analisi congiunte di trial clinici, in genomica per ricerca su dati genetici aggregati, in finanza per analisi di rischio sistemico. Il paradigma si chiama Secure Multiparty Computation, e i TINE sono l'implementazione pratica più promettente. La privacy mentale inizia con la privacy computazionale. Se i nostri dati non sono al sicuro nemmeno mentre vengono usati, non esiste vero segreto. IL Confidential Computing è la blindatura finale, la protezione che chiude l'ultimo buco nella corazza della sicurezza digitale. Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Laszlo Biro e la penna a sfera che democratizzò la scrittura. Le penne stilografiche macchiavano, l'inchiostro impiegava tempo ad asciugare e non funzionavano in aereo. Nel 1938, il giornalista ungherese Laszlo Biro osservò le rotative di stampa e inventò la penna a sfera, uno strumento che avrebbe democratizzato la scrittura in tutto il mondo. Il problema delle stilografiche fino agli anni 30 del Novecento. La penna stilografica rappresentava lo stato dell'arte della scrittura personale. Introdotta alla fine del XVIII secolo e perfezionata nell'Ottocento, usava un pennino metallico e un serbatoio interno di inchiostro liquido, ma presentava problemi frustrantemente persistenti. L'inchiostro liquido tendeva a fuoriuscire dal pennino, macchiando dita, tasche e documenti. Richiedeva tempo per asciugarsi sulla carta, rendendo facile sbavare il testo appena scritto. Le variazioni di pressione atmosferica facevano perdere o esplodere l'inchiostro, rendendo le stilografiche inaffidabili in aereo. E richiedevano manutenzione costante, pulizia del pennino, ricarica frequente, aggiustamenti per mantenere il flusso uniforme. L'intuizione geniale, Laszlo Biro lavorava come giornalista a Budapest negli anni 30. Un giorno, visitando una tipografia, osservò le rotative che stampavano i giornali. L'inchiostro da stampa era molto più denso e viscoso dell'inchiostro per stilografica. Asciugava quasi istantaneamente sulla carta, non sbavava, non macchiava. Biro si chiese, perché non usare un inchiostro simile per scrivere? Il problema era evidente. L'inchiostro denso non scorreva attraverso un pennino tradizionale. Serviva un meccanismo completamente nuovo. Biro, insieme al fratello Giorgi, un chimico, progettò una punta rivoluzionaria, una minuscola sfera metallica libera di ruotare in un alloggiamento cilindrico. Mentre la sfera rotolava sulla carta, prelevava l'inchiostro viscoso dalla cartuccia e lo depositava uniformemente sulla superficie. Dal prototipo alla produzione, il primo prototipo fu costruito nel 1938. Biro depositò il brevetto ungherese lo stesso anno, seguito da brevetti in altri paesi europei. Ma l'Europa stava precipitando nella guerra. Come ebreo, Biro dovette fuggire dall'Ungheria nel 1940, mentre le leggi antisemite diventavano sempre più oppressive. Si rifugiò in Argentina, dove lo aspettava un amico conosciuto anni prima in vacanza. A Buenos Aires, Biro fondò la Biro Pens of Argentina con un piccolo investimento di soci locali. La produzione iniziale fu artigianale e costosa. Ogni penna veniva assemblata a mano, con sfere di acciaio inossidabile lavorate con precisione micrometrica. Le prime Biro costavano quanto diverse settimane di salario, limitando il mercato a professionisti benestanti e ufficiali militari. L'adozione militare la svolta arrivò durante la Seconda Guerra Mondiale. La Royal Air Force britannica cercava disperatamente penne affidabili per i navigatori aerei, che dovevano compilare mappe e calcoli di navigazione ad alta quota dove le stilografiche perdevano inchiostro a causa della pressione ridotta. Nel 1944, dopo test rigorosi, RAF ordinò 30.000 penne Biro. Le forze armate americane seguirono rapidamente. I piloti, i navigatori e gli ufficiali operativi scoprirono che le Biro funzionavano perfettamente in qualsiasi condizione, nel freddo estremo, nell'umidità tropicale, nei bombardieri non pressurizzati a 10.000 metri di quota. Non macchiavano le mappe, l'inchiostro non congelava, la scrittura era immediata. La guerra dimostrò che la penna a sfera era superiore alla stilografica in quasi ogni aspetto pratico. La democratizzazione della scrittura nel dopoguerra, la produzione di massa abbassò drasticamente i costi. Marcel Bic, un imprenditore francese, acquistò i diritti di produzione e fondò la Bic nel 1950. Usando materiali plastici economici e automazione industriale, Bic ridusse il prezzo di una penna a sfera a pochi centesimi. La BIC Cresto, introdotta nel 1950, divenne la penna più venduta della storia, oltre 100 miliardi di unità prodotte fino ad oggi. La penna a sfera democratizzò la scrittura in modo simile a come la stampa di Gutenberg aveva democratizzato i libri. Economica, affidabile, usa e getta, funzionava ovunque, nei deserti, nelle giungle, sott'acqua con carta speciale, nello spazio. Bambini di paesi poveri potevano permettersela. Contadini analfabeti che imparavano a scrivere la usavano. Burocrati di tutto il mondo compilavano moduli con Biro. L'impatto culturale in pochi decenni, la penna a sfera eclissò strumenti di scrittura usati da millenni. Le stilografiche divennero oggetti di lusso per appassionati. I pennini a inchiostro scomparvero dalle scuole. La calligrafia tradizionale declinò perché le Biro non permettevano la stessa variazione di spessore del tratto. Anche la scrittura corsiva divenne meno comune, sostituita da uno stampatello più leggibile con penne che non richiedevano pressione controllata. L'alfabetizzazione globale accelerò. UNESCO stimò che la disponibilità di strumenti di scrittura economici contribuì significativamente all'aumento dei tassi di alfabetizzazione nella seconda metà del Novecento. Campagne educative nei paesi in via di sviluppo distribuivano Biro insieme a quaderni, abbattendo una barriera economica all'istruzione di base. Biro non divenne ricco ironicamente. Laszlo Biro non guadagnò fortune dalla sua invenzione. Aveva venduto i brevetti per somme relativamente modeste, sottovalutando il potenziale commerciale. Quando morì a Buenos Aires nel 1985, viveva con una pensione modesta. L'Argentina celebra il suo compleanno, il 29 settembre, come Dia dell'Inventor in suo onore. La penna a sfera ha reso la scrittura accessibile ovunque e in qualsiasi condizione. È uno di quegli oggetti così perfettamente funzionali che diventano invisibili, dati per scontati. Ma rappresenta una rivoluzione silenziosa che ha cambiato il modo in cui miliardi di persone registrano, comunicano e preservano il pensiero.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes. Continuiamo.
Norba antica, la Pompei repubblicana dimenticata. Nel cuore dei Monti Lepini si trova Norba, una città romana distrutta nell'81 a.C. e mai più ricostruita. È come una Pompei repubblicana, ma senza cenere vulcanica. L'impianto urbano del IV-II secolo a.C. è rimasto intatto per 2000 anni, cristallizzato nel tempo. La città che sfidò Silla Norba fu fondata dai Romani nel 492 a.C. come colonia latina strategica, posizionata su uno sperone roccioso a 4.0 metri di altitudine. La sua posizione dominava la via Appia e controllava l'accesso alle valli interne del Lazio. Durante le guerre civili tra Mario e Silla, Norba scelse il lato perdente. Rimase fedele alla fazione mariana anche quando la causa era ormai disperata. Nell'81 a.C., le legioni di Silla assediarono la città. Piuttosto che arrendersi, i cittadini di Norba scelsero un destino tragico e dignitoso. Incendiarono le proprie case, liberarono gli schiavi e si suicidarono collettivamente. Le truppe di Silla entrarono in una città fantasma, completarono la distruzione e decretarono che Norba non dovesse mai più essere ricostruita. Il decreto fu rispettato. Nessuno tornò mai a vivere tra quelle mura. Le mura in opera poligonale e le fortificazioni di Norba sono tra le più impressionanti dell'Italia antica. Le mura si estendono per oltre 2,5 chilometri, costruite in opera poligonale di terza maniera, una tecnica che prevedeva l'incastro perfetto di blocchi di calcare irregolari senza l'uso di malta. Alcuni massi superano le 3 tonnellate di peso, tagliati e posizionati con tale precisione che dopo 2500 anni le giunture sono ancora perfette. La città aveva 5 porte monumentali, ciascuna protetta da torri e camminamenti. La porta maggiore, sul lato orientale, conserva ancora l'architrave monolitico sopra il passaggio. L'ingegneria difensiva di Norba era all'avanguardia. Le mura seguivano il profilo naturale della collina, sfruttando ogni vantaggio orografico e creando punti di tiro incrociato per gli arcieri. L'urbanistica repubblicana perfettamente conservata, ciò che rende Norba unica, è l'assenza totale di sovrapposizioni edilizie. Mentre Roma, Pompei e altre città antiche furono ricostruite, modificate o sepolte da strati successivi, Norba rimase abbandonata. Questo permette agli archeologi di studiare l'urbanistica romana arcaica in modo impareggiabile. Il Cardo e il Decumano, le vie principali che si intersecano ad angolo retto, sono chiaramente visibili. Le insule residenziali sono organizzate secondo un piano ortogonale rigido. Il Foro, centro politico ed economico, occupa la posizione più elevata della città. Accanto si trovano i resti di 2 templi, probabilmente dedicati a Giunone Lucina e Diana. Gli scavi hanno rivelato case con impluvium e compluvium, il sistema di raccolta delle acque piovane tipico delle abitazioni romane. Alcune conservano ancora porzioni di pavimenti a mosaico e tracce di affreschi parietali. Le cisterne pubbliche, scavate nella roccia calcarea, potevano contenere migliaia di litri d'acqua, garantendo l'autonomia idrica durante gli assedi. Il laboratorio perfetto per l'archeologia per gli studiosi, Norba è un caso di studio eccezionale. La mancanza di contaminazioni medievali e moderne permette di comprendere aspetti della vita quotidiana romana che altrove sono oscurati da secoli di riutilizzo. Le tecniche edilizie, la disposizione degli spazi domestici, l'organizzazione sociale leggibile nell'architettura sono tutti elementi preservati in modo straordinario. Le necropoli extraurbane hanno restituito corredi funebri che documentano l'evoluzione dei riti funerari dal V al I secolo a.C. Le epigrafi funerarie testimoniano la presenza di famiglie patrizie romane che avevano ricevuto terre nella colonia come ricompensa per il servizio militare. Il destino dei siti archeologici minori, nonostante la sua importanza scientifica, Norba rimane poco conosciuta al grande pubblico. Il sito riceve poche migliaia di visitatori all'anno, contro i milioni di Pompei. La mancanza di fondi adeguati ha rallentato gli scavi e la manutenzione. Parte delle mura è soggetta a erosione e crolli. Tuttavia, proprio questa relativa oscurità ha preservato Norba dal turismo di massa e dall'urbanizzazione selvaggia che ha danneggiato molti altri siti archeologici italiani. Camminare tra le rovine di Norba oggi significa attraversare una città romana quasi come appariva 2000 anni fa, senza cartelli turistici, senza folla, senza ricostruzioni invasive. È un'esperienza di autenticità archeologica sempre più rara. Norba è una lezione di storia congelata nella pietra. Il suo silenzio racconta più di 1000 iscrizioni trionfali, parla di fedeltà, resistenza e del prezzo terribile delle guerre civili. E ci ricorda che a volte ciò che viene dimenticato è più prezioso di ciò che viene celebrato.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi. Ollantaytambo, l'ingegneria logistica degli Inca. Nel cuore della Valle Sacra peruviana sorge Ollantaytambo, famoso per il muro dei 6 monoliti, blocchi di porfido rosa da 50 tonnellate incastrati senza malta. Ma il vero miracolo non è il muro, è come quelle pietre sono arrivate fin lì attraverso montagne e fiumi. La cava impossibile di Cachicata. Le rocce del muro dei 6 monoliti provengono dalla cava di Cachicata, situata sul versante opposto della valle dell'Urubamba, a circa 6 km in linea d'aria ma separata da un dislivello di oltre 900 metri e dal fiume impetuoso che scorre sul fondo. Il porfido rosa di Cachicata, una roccia ignea estremamente dura e resistente all'erosione, era il materiale più pregiato per le costruzioni sacre inca. Gli archeologi hanno identificato nella cava almeno 50 blocchi parzialmente estratti, alcuni ancora attaccati alla roccia madre, altri completamente staccati ma mai trasportati. La tecnica di estrazione prevedeva l'uso di cunei di legno inseriti in fessure naturali. Bagnando il legno, l'espansione causava la frattura controllata della roccia. Tracce di questo metodo sono visibili su molti blocchi incompiuti. La discesa dalla montagna una volta estratti, i blocchi dovevano essere calati lungo un pendio ripidissimo fino al fondovalle. Gli Inca costruirono un sistema elaborato di rampe e slittovie. I monoliti venivano legati con corde di fibra vegetale intrecciate, alcune spesse quanto un braccio umano, e posizionati su slitte di legno duro. La discesa era controllata da squadre di centinaia di uomini che regolavano la velocità usando pali di legno come freni e deviatori. Il terreno veniva preparato con strati di argilla bagnata per ridurre l'attrito e facilitare lo scorrimento. Esperimenti moderni hanno dimostrato che un blocco da 50 tonnellate poteva essere mosso da 250 persone su una superficie adeguatamente preparata. Attraversare il fiume Urubamba. La sfida più straordinaria era far attraversare il fiume ai monoliti. L'Urubamba, alimentato dallo scioglimento dei ghiacciai andini, è un torrente tumultuoso con portate variabili e correnti violente. Gli Inca non potevano costruire ponti abbastanza robusti da reggere 50 tonnellate di pietra in movimento. La soluzione adottata fu ingegnosa e brutale: deviare temporaneamente il corso del fiume. Durante la stagione secca, quando la portata era minima, squadre di migliaia di lavoratori costruivano dighe e canali di derivazione usando terra, rocce e tronchi. Una volta creato un passaggio asciutto, i monoliti venivano trascinati attraverso l'alveo vuoto su rulli di legno. Prove geologiche suggeriscono che questo processo veniva ripetuto ogni anno durante la stagione secca, permettendo il trasporto di pochi blocchi alla volta. L'intera operazione per il Tempio del Sole potrebbe aver richiesto decenni. Una volta superato il fiume, iniziava la risalita verso Ollantaytambo, un percorso di 6 km con un dislivello di oltre 4.0 metri. La rampa monumentale per portare i blocchi dal fondovalle alla sommità del complesso templare, gli Inca costruirono una rampa monumentale che serpeggia lungo il fianco della montagna. Larga abbastanza per far passare un monolito su slitta, aveva una pendenza costante del 12-15%, ottimale per il traino umano. La rampa era pavimentata con lastre di pietra per evitare che il terreno cedesse sotto il peso. Lungo il percorso sono stati trovati punti di ancoraggio intagliati nella roccia, dove le corde venivano fissate per controllare il movimento. Stazioni di sosta permettevano alle squadre di lavoratori di riposare e riorganizzarsi. L'organizzazione del lavoro spostare questi monoliti richiedeva una pianificazione logistica degna di un'operazione militare moderna. Gli storici stimano che per ogni blocco servissero almeno 500 persone direttamente coinvolte nel traino, più altrettante impegnate nella manutenzione delle vie, nella preparazione del cibo, nella produzione di corde e slitte. Il sistema Inca della mita, il lavoro tributario. Obbligatorio, forniva la manodopera necessaria. Ogni comunità andina doveva contribuire un certo numero di lavoratori per un periodo limitato. Questo sistema permetteva di mobilitare migliaia di persone senza creare schiavitù permanente, mantenendo le comunità di origine funzionanti. Il tempio incompiuto. Ironicamente, il Tempio del Sole non fu mai completato. L'arrivo degli spagnoli nel 1533 interruppe i lavori. Alcuni monoliti furono lasciati a metà strada lungo la rampa, altri giacciono ancora oggi nella cava di Cachicata. Questo ha permesso agli archeologi di studiare l'intero processo logistico, trasformando Ollantaytambo in un cantiere fossilizzato, un manuale pratico di ingegneria inca. Ollantaytambo non è solo architettura monumentale, è il racconto di un'impresa collettiva che ha sfidato la geografia stessa delle Ande. Ogni blocco del muro dei sei monoliti rappresenta anni di lavoro, migliaia di mani, centinaia di chilometri di corda e una determinazione che trasformava le montagne in strade. Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione su microsmeta.com. Andiamo avanti!
Cianquillo, il calendario solare più antico delle Americhe. Nel deserto costiero del Perù, 13 torri di pietra si allineano perfettamente sull'orizzonte. Costruite nel IV secolo a.C., costituiscono il più antico osservatorio solare delle Americhe, un dispositivo tecnologico essenziale per la gestione delle risorse agricole in un ambiente arido. Un calendario di pietra nel deserto Cianquillo si trova nella valle del fiume Casma, una delle regioni più aride del pianeta. Qui le precipitazioni annuali sono inferiori a 10 mm, rendendo l'agricoltura possibile solo grazie a un'attenta gestione dell'acqua proveniente dai fiumi andini. La sopravvivenza delle comunità antiche dipendeva dalla capacità di prevedere con precisione i cicli stagionali per pianificare la semina e l'irrigazione. L'osservatorio fu costruito dalla cultura Casma intorno al 3.0 a.C., oltre 1700 anni prima dell'impero Inca. Il complesso principale consiste in 13 torri allineate lungo una cresta collinare in direzione nord-sud, che coprono l'intero arco dell'alba del sole durante l'anno. Due punti di osservazione, uno a est e uno a ovest delle torri, permettevano di tracciare la posizione del sorgere e del tramonto del sole con precisione straordinaria. Come funzionava l'osservatorio? Le torri sono posizionate a intervalli irregolari che corrispondono esattamente al movimento apparente del sole lungo l'orizzonte nel corso dell'anno. Durante il solstizio d'estate australe, in dicembre, il sole sorge all'estremità meridionale dell'allineamento. Durante il solstizio d'inverno, in giugno, sorge all'estremità settentrionale. Negli equinozi, sorge esattamente tra la settima e l'ottava torre. Un osservatore posizionato nel punto di osservazione orientale poteva vedere il sole sorgere tra specifiche coppie di torri ogni giorno dell'anno. La separazione tra le torri definiva intervalli di tempo di circa 2 a 3 giorni, permettendo di dividere l'anno in 13 periodi quasi uguali. Questo forniva un calendario solare molto più preciso dei calendari lunari usati in altre culture antiche, che richiedevano continue correzioni per sincronizzarsi con le stagioni. Tecnologia astronomica precolombiana, la precisione dell'allineamento di Cianquillo è notevole. Misurazioni moderne con strumenti GPS e teodoliti hanno confermato che le torri tracciano l'arco solare con un errore inferiore a 0,3 gradi, equivalente a circa un giorno di precisione nel corso dell'anno. Questo richiede non solo conoscenze astronomiche approfondite, ma anche ingegneria di precisione nella costruzione. Le torri furono costruite con pietre squadrate senza malta, alcune alte fino a 6 metri, posizionate su fondamenta livellate artificialmente. Gli architetti dovevano compensare la curvatura della collina per mantenere gli allineamenti corretti visti dai punti di osservazione, che si trovano a diverse centinaia di metri di distanza. Calcoli geometrici complessi furono necessari per tradurre le osservazioni astronomiche in posizioni fisiche sul terreno. Controllo sociale attraverso l'astronomia Cianquillo non era solo uno strumento scientifico, ma un centro di potere. La capacità di prevedere i cicli stagionali conferiva enorme autorità a chi controllava l'osservatorio. In una società agricola dipendente da risorse idriche scarse, sapere esattamente quando iniziare la semina significava la differenza tra abbondanza e carestia. Il complesso include anche una fortezza a pianta triangolare con mura spesse e torri difensive, suggerendo che il sito avesse funzioni multiple, astronomiche, cerimoniali e militari. L'accesso ai punti di osservazione era probabilmente limitato a sacerdoti astronomi, creando un monopolio sulla conoscenza del tempo. Le masse vedevano il sole sorgere tra le torri, ma non comprendevano la geometria sottostante, dipendendo dalle élite per interpretare i segni celesti. Confronto con altri osservatori antichi, Cianquillo è contemporaneo agli ultimi secoli di utilizzo di Stonehenge in Inghilterra, ma più preciso. Mentre Stonehenge allinea i solstizi con precisione di pochi gradi, Cianquillo traccia l'intero anno con precisione quotidiana. È anche più antico delle linee di Nazca, tracciate pochi secoli dopo nella stessa regione costiera peruviana. In Mesoamerica, i Maya svilupparono osservatori solari sofisticati come il Caracol a Chichen Itza, ma 800 anni dopo Cianquillo. Gli Inca costruirono gli Ushnu, piattaforme cerimoniali con allineamenti solari, ma basandosi probabilmente su tradizioni osservative stabilite da culture precedenti come quella di Cianquillo. Riscoperta e riconoscimento Cianquillo fu documentato per la prima volta dagli archeologi nel 1880, ma la sua funzione come osservatorio solare non fu compresa fino agli studi di Ivan Ghezzi e Clive Wagles pubblicati nel 2007 sulla rivista Science. Il loro lavoro dimostrò definitivamente che le torri non erano fortificazioni o tombe, come ipotizzato in precedenza, ma componenti di un sofisticato strumento astronomico. Nel 2021, l'UNESCO ha dichiarato Chanquillo Patrimonio dell'Umanità, riconoscendolo come testimonianza eccezionale dell'astronomia precolombiana e delle sue applicazioni sociali. Il sito riceve ora finanziamenti per la conservazione e sta diventando una destinazione importante per l'archeoastronomia, attirando ricercatori da tutto il mondo interessati a comprendere come le antiche culture americane misuravano e concettualizzavano il tempo. Chanquillo dimostra che l'astronomia non è mai stata solo scienza pura, ma tecnologia applicata alla sopravvivenza. In un deserto dove ogni goccia d'acqua contava, la capacità di leggere il cielo era letteralmente la differenza tra vita e morte.
Restate sintonizzati, ecco il prossimo tema del giorno. Ray Harryhausen, lo scultore del mito fotogramma per fotogramma. Mentre l'Italia produceva peplum coi culturisti, il cinema anglosassone sviluppò la poetica della creatura grazie a Ray Harryhausen. Non era un tecnico, era un demiurgo che scolpiva il mito fotogramma per fotogramma usando la stop motion, creando creature che ancora oggi definiscono il fantasy cinematografico. L'apprendistato con Willis O'Brien Ray Harryhausen vide King Kong nel 1933 quando aveva 13 anni. Il film cambiò la sua vita. Decise immediatamente che avrebbe dedicato la sua esistenza a creare creature impossibili che vivessero sullo schermo. Studiò anatomia, scultura, fotografia e progettazione meccanica. Costruì modelli nella cantina dei genitori, sperimentando con scheletri di gomma e armature metalliche articolate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Harryhausen produsse film di addestramento per l'esercito, affinando le sue tecniche. Nel 1946 incontrò Willis O'Brien, l'animatore di King Kong, che divenne suo mentore. O'Brien lo assunse come assistente per Mary Jo Young, film del 1949 dove Harryhausen animò la maggior parte delle sequenze con il gorilla gigante. Il film vinse l'Oscar per gli effetti speciali, lanciando la carriera di Harryhausen. Il processo Dynamation Harryhausen perfezionò un sistema che chiamò Dynamation, evoluzione della tecnica di compositing di O'Brien. Il processo prevedeva fasi complesse. Prima si filmavano gli attori reali in location o su set, spesso con riferimenti per l'interazione con creature inesistenti. Poi, in studio, Harryhausen proiettava la pellicola fotogramma per fotogramma su uno schermo traslucido dietro al modellino. La chiave era il mascherino. Elementi di primo piano come rocce, alberi o edifici venivano ripresi separatamente e usati per creare maschere ottiche che permettevano alla creatura di muoversi dentro la scena invece che davanti ad essa. Harryhausen posizionava il modellino su un set in miniatura coordinato con la retroproiezione, regolava luci e ombre per corrispondere all'illuminazione della scena reale, e animava la creatura muovendola di frazioni di millimetro tra un fotogramma e l'altro. L'illuminazione come ancoraggio alla realtà. La sfida più grande era rendere credibile l'integrazione tra live action e animazione. Harryhausen era maestro nell'illuminazione, studiava la direzione della luce solare nelle riprese esterne e riproduceva esattamente la stessa angolazione nello studio con potenti lampade ad arco. Le ombre della creatura dovevano cadere nella stessa direzione e con la stessa intensità di quelle degli attori. Creava riflessi e luci riempitive che simulavano il rimbalzo della luce su terreni sabbiosi o rocciosi. Aggiungeva controluce per separare il modellino dallo sfondo. Ogni dettaglio doveva convincere l'occhio che la creatura esisteva nello stesso spazio fisico degli attori. Quando funzionava, l'effetto era magico. Il cervello dello spettatore accettava l'impossibile come reale. Le creature iconiche. La filmografia di Harryhausen è un catalogo di mostri leggendari. Il Redosaurus di The Beast from 20,000 Fathoms è il prototipo del kaiju moderno, che ispirò direttamente Godzilla. Gli scheletri combattenti di Jason and the Argonauts, animati simultaneamente in una coreografia di spade impossibile, rimangono una delle sequenze più tecnicamente impressionanti mai realizzate. Ogni secondo di azione richiedeva ore di lavoro minuzioso. La medusa di Clash of the Titans, con la sua coda serpentina che striscia e l'arco che tende, dimostra l'attenzione anatomica di Harryhausen. Il ciclope di The Seventh Voyage of Sinbad ha espressioni facciali sorprendentemente emotive per un mostro. Il Kraken di Clash of the Titans è il culmine della sua carriera, una creatura colossale con tentacoli multipli animati indipendentemente, ognuno con personalità e movimento propri. Un lavoro di pazienza monastica. Harryhausen lavorava da solo. Rifiutava assistenti perché voleva controllo totale su ogni aspetto dell'animazione. Una sequenza di 2 minuti poteva richiedere 2 mesi di lavoro continuo, 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana. Muoveva il modellino, scattava un fotogramma, lo muoveva di nuovo, scattava, in un processo meditativo e sfibrante. Gli errori erano irreversibili. Se dopo 200 fotogrammi, 8 secondi di film, notava un'imperfezione, doveva ricominciare da capo. La concentrazione richiesta era estrema, un movimento brusco, una vibrazione, un cambiamento della luce poteva rovinare ore di lavoro. Harryhausen descriveva il processo come danza lenta con un partner invisibile, dove ogni fotogramma doveva fluire impercettibilmente nel successivo per creare l'illusione del movimento. L'eredità dopo la CG e l'arrivo della computer grafica negli anni 90 rese obsoleta la stop motion per gli effetti speciali mainstream. Jurassic Park nel 1993 dimostrò che i dinosauri digitali potevano muoversi con fluidità impossibile per i modellini. Ma la morte della stop motion commerciale coincise con la sua rinascita artistica. Registi come Henry Selick, Tim Burton e Wes Anderson adottarono la tecnica per l'animazione autoriale, celebrandone proprio le caratteristiche che la CG elimina: la materialità, la tattilità, le imperfezioni che tradiscono la mano umana. Harryhausen morì nel 2013, venerato da generazioni di cineasti. Spielberg, Lucas, Jackson, Del Toro citano tutti Harryhausen come ispirazione fondamentale. Le sue creature sopravvivono non nonostante le limitazioni tecniche, ma grazie ad esse, l'imperfezione del movimento, la grana della pellicola, le ombre leggermente sbagliate conferiscono un'aura onirica che nessun rendering digitale perfetto può replicare. Harryhausen non creava mostri, evocava archetipi. Ogni scheletro che combatte, ogni drago che vola, ogni divinità che si anima è un frammento di mitologia materializzata attraverso pazienza infinita. Nel mondo dell'immediatezza digitale, il suo lavoro ci ricorda che la magia richiede tempo, che il miracolo è fatto di fotogrammi, uno alla volta. Passiamo ora al prossimo contenuto.
Urban mining. Le discariche sono le miniere del futuro. Ogni smartphone contiene oro, argento, palladio e terre rare in concentrazioni superiori a molte miniere naturali. I RAE, i rifiuti elettronici, sono la miniera urbana del XXI secolo. Tecnologie idrometallurgiche e biologiche stanno trasformando le discariche in giacimenti strategici. La crisi dei metalli critici, la transizione energetica e la digitalizzazione globale stanno creando una domanda senza precedenti di metalli critici. Le batterie per auto elettriche richiedono litio, cobalto e nickel. I pannelli solari usano silicio e argento. I motori elettrici necessitano di terre rare come neodimio e disprosio. Ma l'estrazione mineraria tradizionale sta raggiungendo limiti fisici, economici e ambientali. Estrarre una tonnellata di rame da una miniera moderna richiede lo spostamento di 200 tonnellate di roccia sterile. Le miniere di terre rare in Cina hanno devastato intere regioni con inquinamento da acidi e metalli pesanti. E le riserve conosciute di alcuni metalli critici potrebbero esaurirsi entro pochi decenni al ritmo di consumo attuale. La soluzione non sta sottoterra, sta nelle discariche. Cosa contengono i RAE? Un telefono cellulare pesa circa 150 grammi e contiene 0,03 grammi di oro, 0,3 grammi di argento, 15 grammi di rame, oltre a piccole quantità di palladio, platino e terre rare. Per confronto, una tonnellata di minerale aurifero di alta qualità contiene circa 5 grammi di oro. Una tonnellata di circuiti stampati di telefoni cellulari ne contiene 200-3.0 grammi. Le concentrazioni di metalli preziosi nei RAE sono 40 a 60 volte superiori ai minerali naturali. Le batterie al litio delle auto elettriche contengono litio, cobalto, nickel, manganese e grafite in quantità recuperabili. I pannelli solari dismessi sono ricchi di silicio, argento, rame e vetro speciale. Gli hard disk dei computer contengono magneti al neodimio puro. Ogni anno, l'umanità getta via 50 milioni di tonnellate di elettronica, equivalenti a 1.400 tonnellate di oro e 40.000 tonnellate di rame. Le tecnologie di recupero e il riciclo tradizionale dei RAE prevede la frantumazione meccanica e la separazione fisica per densità e magnetismo. Ma questo metodo recupera solo i metalli più abbondanti come ferro, rame e alluminio, perdendo oro, argento, palladio e terre rare che finiscono nelle scorie. Le tecnologie di seconda generazione usano processi idrometallurgici e biologici molto più sofisticati. L'idrometallurgia prevede il trattamento dei circuiti elettronici con soluzioni acide o basiche che dissolvono selettivamente i metalli. L'oro viene estratto con cianuro o tiourea, il rame con acido solforico, le terre rare con acidi organici specifici. Ogni metallo viene poi recuperato dalla soluzione tramite elettrolisi o precipitazione chimica. I processi moderni recuperano oltre il 95% dei metalli presenti. Il bioleaching, I batteri minatori, una frontiera emergente, è il bioleaching, l'uso di microorganismi per estrarre metalli dai rifiuti elettronici. Alcuni batteri, come Acidithiobacillus ferrooxidans e Chromobacterium violaceum, possono ossidare i metalli rendendoli solubili in acqua. Altri, come Pseudomonas putida, producono composti organici che chelano selettivamente metalli specifici. Il vantaggio del bioleaching è la sostenibilità. Avviene a temperatura ambiente, usa poca energia, genera meno inquinamento e può trattare materiali a bassa concentrazione che sarebbero antieconomici con metodi chimici. Ricercatori giapponesi hanno dimostrato che colture batteriche possono recuperare il 90% dell'oro dai circuiti stampati in meno di una settimana. Aziende finlandesi stanno già usando bioreattori industriali per estrarre rame e nickel da batterie esauste. L'economia circolare dei metalli, l'urban mining, trasforma il modello economico lineare in circolare. Invece di estrarre, usare e buttare, si estrae, usa, ricicla e riusa. Questo riduce la dipendenza dall'importazione di materie prime critiche, spesso concentrate in pochi paesi instabili. Riduce l'impatto ambientale dell'estrazione mineraria e crea nuovi posti di lavoro qualificati nel recupero e nella lavorazione. L'Unione Europea ha identificato l'urban mining come priorità strategica nel Green Deal. La legislazione impone tassi di raccolta minimi per i RAE e obiettivi di recupero per ogni categoria di metallo. Alcuni paesi scandinavi recuperano già oltre il 70% dei metalli critici dai rifiuti elettronici. In Giappone, le medaglie olimpiche di Tokyo 2020 furono realizzate interamente con oro, argento e bronzo estratti da cellulari riciclati. Le sfide ancora da superare nonostante i progressi. L'urban mining affronta ostacoli significativi. La raccolta dei RAE è ancora insufficiente. Globalmente solo il 17% dei rifiuti elettronici viene raccolto in modo formale. Il resto finisce in discariche illegali o viene esportato in paesi in via di sviluppo, dove viene smaltito in condizioni ambientali e sanitarie disastrose. Il design dei prodotti elettronici peggiora il problema. Dispositivi sempre più miniaturizzati, saldature permanenti, batterie incollate rendono lo smontaggio difficile e costoso. La proliferazione di leghe metalliche esotiche complica la separazione chimica. Serve un approccio di design for recycling, dove i prodotti sono progettati fin dall'inizio per essere facilmente smontabili e riciclabili. Le discariche elettroniche sono le miniere d'oro del futuro. Ogni smartphone buttato è un nugget che aspetta di essere estratto. L'urban mining non è solo sostenibilità ambientale, è indipendenza strategica in un mondo dove chi controlla i metalli critici controlla il futuro.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!